Ti ringraziamo, Signore, perché Tu sei il Dio della vita e il Dio della speranza e ci inviti a guardare a Te, a fissare lo sguardo su di Te per non lasciarci fuorviare e portare dalla desolazione, dalla paura, dall'angoscia, dalla preoccupazione. Ti chiediamo di donarci il Tuo Santo Spirito perché ci lasciamo trasformare da Lui. Per diventare davvero figli, fratelli, eredi delle Tue promesse e del Tuo nome. Amen. E siamo, dicevo, al profeta Abdia. E intanto il nome Abdia, guardate che i nomi sono sempre, spesso i profeti, non tutti, ma per esempio Malachia, Malak, in ebraico vuol dire messaggero, Yah, è l'abbreviazione di Yahweh, messaggero di Yahweh, dove messaggero in greco è tradotto angelos, che non è l'angelo, perché angelos vuol dire messaggero, quindi comprendiamo che sono gli angeli, sono messaggeri di Dio, e allora in effetti se uno comincia il libro di Malachia comincia, ecco il mio messaggero, Malak. Qui invece Abdia, Abd in ebraico vuol dire servitore, servo. Ecco, che vuol dire allora Abdia, servo di Yahweh. Quindi quest'uomo ha un nome impegnativo, uno che si chiama servo di Yahweh. No? E Abdia visse probabilmente dopo la conquista di Gerusalemme, che è avvenuta, distruzione anche di Gerusalemme, che è avvenuta nel 587 Nabucodonosor incendia il Tempio come fosse uno zolfanello. Ricordate che il Tempio di Gerusalemme, il bellissimo Tempio costruito da Salomone, era in legno di cedro, e il legno di cedro è un bel legno resinoso, resistente, ma se gli butti dentro il fuoco, fiaccole, brucia. E quindi ha fatto un bellissimo rogo, portato via tutti gli arredi sacri, tutto ciò che era d'oro, eccetera, gli altari, tutte le cose di bronzo, bella, tutto ciò che c'era, gli ornamenti e i decori. Le mura di Gerusalemme sono state distrutte, quindi Gerusalemme senza mura, deportati tutti.
L'unico muro che è rimasto è quello del pianto.
Ma quello è un altro, qui è un altro, no, questa è un'altra faccenda, perché quella, la distruzione di Gerusalemme a opera dei Romani avviene nell'anno 70 dopo Cristo.
Questo, sì.
Quello, il nuovo tempio, che è il tempio costruito da Erode, era invece di pietre. E quindi quello che rimane è il muro del tempio, uno dei muri del tempio che sorreggevano la spianata, è rimasto ancora. Mentre invece viene chiamato il muro del pianto, perché lì i giudei andavano a piangere la distruzione di Gerusalemme, la santa città. Comunque Abdia visse intorno al 587 e quindi ha assistito alla conquista di Gerusalemme ed è autore di questo, io direi, libricino, 21 versetti, non è un libro, diremmo un piccolo poema, se vogliamo, ed è composto di questi 21 versetti che lo rendono il testo più breve di tutto l'Antico Testamento e contiene degli oracoli, quindi delle parole di ammonimento e di per scuotere che sono contro Edom. Edom era, appunto, l'abbiamo già trovato, no? Vi ricordate? Era la tribù che derivava da Esaù. Edom, Esaù, nome, Edom perché era rosso, la tribù degli Edomiti. Avete in mente dove si trova Petra dei Nabatei? Se siete, ecco, andate a vedere Petra. Ecco, Petra dei Nabatei è una città costruita tutta in mezzo alle montagne, tutta scavata. Allora, gli Edomiti vivevano lì. Per quello che adesso qui troveremo questi riferimenti, le montagne di pietra, la pietra, i sassi, c'è gente che, dopo tradotto in greco, perché poi quello Petra viene dal greco, Petra dai Nabatei, perché poi gli Edomiti erano stessi, sono diventati i Nabatei, sono sempre uguali, sì. Quindi, il libro di Abdia in ebraico è Obadiah, in greco Abdiu, in latino è Abdias, per dire, per farsi sapere come in italiano lo chiamiamo Abdia. Si pensa che questo scritto, che è stato tramandato oralmente, naturalmente, quindi si rifà ai fatti del 587, in realtà deve essere stato scritto un po' dopo, probabilmente mentre il profeta si trovava esule, ripensando a tutto ciò che ha vissuto là, ha cominciato a scrivere queste profezie e questi oracoli. Quindi è collocato sotto il momento in cui gli israeliti sono stati deportati tutti a Babilonia. In quell'occasione, proprio nel momento in cui tutti gli ebrei venivano deportati, in cui i babilonesi commettevano anche lì violenze, perché come sempre le guerre finiscono così, certamente non sono le nostre violenze di adesso nelle guerre, quello che sta succedendo in Ucraina è niente, cioè niente, è una cosa fatta di bombe, eccetera. Per cui è molto più grave di quello che succedeva allora, la potevano uccidere soltanto con la spada o bastonate o a pugnalate, ma non avevano altri mezzi, o le frecce, ma qui invece abbiamo dei mezzi terribili, per cui quello che qui è una strage in realtà è una piccola cosa rispetto a quello che sta succedendo adesso da noi. E in quell'occasione, proprio dall'occasione in cui gli ebrei erano assediati, distrutti dai babilonesi, il popolo confinante con gli ebrei, questi edomiti, che è sempre stato un popolo ostile agli ebrei, aveva approfittato della caduta di Gerusalemme e dell'esilio degli abitanti per occupare la parte meridionale del territorio in cui questa città era capitale della Giudea, aveva occupato questi luoghi, e molti ebrei, per sfuggire all'esercito babilonese di Nabucodonosor, avevano cercato rifugio presso gli edomiti. E gli edomiti, ecco qui perché nascono queste parole dure del profeta, gli edomiti invece di essere coloro che ospitavano gli ebrei, che tutto sommato sono fratelli, perché eredi di Giacobbe, che è suo fratello, cosa hanno fatto? Non li hanno accolti, li hanno cacciati via, quindi non c'è stata l'accoglienza. Anzi, hanno partecipato attivamente al saccheggio della città, addirittura alla caccia dei fuggiaschi per consegnarli in mano agli invasori. Capite allora perché, no? C'è questa parola durissima del profeta. Voi avete collaborato col nemico per distruggerci, ma sappiate che quello che avete fatto in realtà cadrà sulla vostra testa. E quindi il libro di Abdia rievoca questa dolorosa vicenda utilizzando il genere letterario dell'oracolo, cioè un severo e forte pronunciamento del profeta fatto nel nome del Signore. Adesso noi lo leggeremo, troveremo che in questo libro, in questo breve, questi 21 versetti, il popolo degli Edomiti viene chiamato con nomi diversi: Esaù, Monte di Esaù, Casa di Esaù, sono gli Edomiti. Veniamo adesso di leggerlo, allora, dopo questa introduzione. Visione di Abdia, dice il Signore Dio per Edom. Udimmo un messaggio da parte del Signore, e un araldo è stato inviato fra le genti. Alzatevi, marciamo contro Edom in battaglia. Cioè il Signore dice, guarda Edom, che adesso altri popoli arriveranno e sconfiggeranno te. Tu che non sei stato ospitale con gli altri, sappi che altri, cioè il male che hai fatto, ti cadrà addosso. Ecco, io faccio piccolo fra le nazioni, ti faccio piccolo, cioè tu ti credi grande, ebbene, tu sei molto spregevole. L'orgoglio del tuo cuore ti ha esaltato. tu che abiti nei crepacci rocciosi, vedete Petra, no? Crepacci rocciosi, dalle alture ti fai la tua dimora e dici in cuor tuo, chi potrà gettarmi a terra? Non puoi buttare a terra le montagne, no? Questi qui vivevano negli anfratti dei monti. Chi potrà gettarmi a terra? Anche se ti innalzassi come un'aquila e collocassi il tuo nido fra le stelle, di lassù ti farei precipitare, dice il Signore. Cioè, per dire, ricordati che non sei Dio. Quando tu credi di essere potente come Dio, in realtà è come il ragno, no? Ricordate il ragno che... la storia del ragno, il quale era nel bosco, un bosco bellissimo, e era sceso dall'alto del pino, aveva tessuto nel sottobosco una bellissima ragnatela, e lui continuava ad ammirarla, a ripristinarla, a sistemarla. Al mattino gocce di rugiada la imperlavano, e lui con bellezza e orgoglio diceva: alla mia tela. Poi a un certo punto, un giorno, guarda in su e vede un grosso filo che scende dall'alto. Ma come stona questo filo? Ma che brutto questo filo! Senza pensarci due volte lassù, e tac, lo taglia e la ragnatela si affloscia. Era il filo che gli era servito per discendere dall'alto del pino. Ecco, quando noi tagliamo il filo, tutto quello che abbiamo fatto si affloscia miseramente e il filo si chiama Dio. Ecco allora il profeta Abdia che dice: attento, se anche tu dovessi fare il nido tra le stelle, perché si pensava che l'aquila, siccome volava altissimo, diceva: ma farà il nido tra le stelle? Ebbene, guarda che il Signore ti farà precipitare. Se entrassero da te ladri o predoni di notte, come sarebbe finita per te? Non ruberebbero quanto basta loro? Se i vendemmiatori venissero da te, non ti lascerebbero forse se non qualche grappolo? Come è stato perquisito Esaù, come sono stati scovati i suoi nascondigli. Ti hanno cacciato fino alla frontiera, tutti i tuoi alleati ti hanno ingannato, i tuoi amici ti hanno vinto, quelli che mangiavano il tuo pane ti hanno teso tranelli. In lui non c'è senno, ci dicono questi. Cioè, in fondo, cioè il nulla non c'è senno è la parola dei nemici. Cioè, tu ti sei fidato dei nemici, ricordati che questi di cui ti sei fidato e che ti sei alleato per rubacchiare agli altri, cioè al popolo di Israele, sappi che in realtà faranno a te quello che tu hai fatto a noi. Perché? Perché tu ti sei andato ad affidare non a Dio, ma alla tua potenza, alla tua forza. Forse in quel giorno, dice il Signore, non disperderò i saggi di Edom e l'intelligenza del monte di Esaù. Cosa credono questi? Ah, noi siamo forti, siamo potenti, no? Ci vantiamo di quello che abbiamo. Guarda che il Signore è più forte di te. Ma il suo non è la forza della distruzione, ma la forza dell'amore. E se lui ti butta a terra è perché tu possa ripensare a quello che hai fatto per risollevarti. Ricordiamo che il momento in cui Dio ci toglie la sedia sotto il sedere non è per farci andare a gambe all'aria, ma per farci capire che questa sedia su cui siamo seduti era una sedia taroccata, e se ti sedevi finivi male lo stesso. Allora guarda, questa sedia in realtà non funziona, hai sbagliato, devi trovare un'altra forza. Saranno fiaccati i tuoi prodi, o Teman, e sarà sterminato ogni uomo dal monte di Esaù. Vedete, i nomi sono sempre, cambiano, ma è sempre Edom, no? Monte di Esaù, casa di Esaù, eccetera. Qual è la colpa? Vediamo qual è la colpa di Edom. Per la carneficina e la violenza contro Giacobbe, tuo fratello, la vergogna ti coprirà e sarai sterminato per sempre. Quindi ricordo, guarda che tu sei stato cinico contro tuo fratello. Questo ci fa venire in mente Caino e Abele, no? In fondo, ricordate che il primo omicidio nella Bibbia è l'omicidio di due fratelli. Quindi vedete che non è detto: ma veramente quello era il vicino di casa? No, erano fratelli, no? E questo la dice lunga su dove nascono le violenze. Le prime violenze non nascono fuori di casa, ma in casa. Ed è questo che dobbiamo stare attenti. pensate a quante violenze nascono a causa dell'eredità quando muore qualcuno. Parenti che non si vedono, che non si guardano più, che vanno avanti con odio fino alla fine. Sappiate che se volete mantenere salda la vostra famiglia, fate fuori tutto prima di morire o datelo in beneficenza, perché è l'unica cosa che può servire, perché almeno non fai litigare nessuno. E più hai ereditato e più sei avido, non gli fai neanche celebrare la messa al defunto, per dire. Con tutti i soldi che ti ha dato, neanche gli fai celebrare una messa, oppure dice, ma vado a dare qualcosa a qualche istituto di poveri che pregheranno per loro. Assolutamente no. Ma è sempre il suo così, no? E allora, per la carneficina e la violenza contro Giacobbe tuo fratello, la vergogna ti colpirà, sarai sterminato per sempre, perché tu eri presente, cioè tu eri lì. Edom, no? Tu eri lì quando gli stranieri ne deportavano le ricchezze, quando i forestieri entravano per le sue porte e gettavano le sorti su Gerusalemme. Anzi, ti eri comportato come uno di loro. Tirare le sorti vuol dire, dai, tiriamo a sorte a te questo, a me quest'altro, come stanno facendo i russi adesso, no? Cioè, poi tu entri i soldati in questo palazzo, porti via tutti i mobili di qui, poi portate i piedi là, sapete che stanno svuotando anche le case, no? Camion e camion che portano via il frigorifero, la lavatrice, portiamo a casa, noi non ne abbiamo, questi qui sono più ricchi di noi, no? E poi addirittura hanno preso delle telefonate in cui dicono alla moglie, ma guarda, qui ci sono dei vestiti molto belli, sì sì, portali a casa, sono delle tute, sì, scarpe di marca, portali a casa, quindi... Dietro l'esercito, che camion che portano via cose da portare poi là, vedete che dietro di nuovo sotto il sole, no? Qui tiravano a sorte, a chi tocca questo? Guarda, questo bel giardino, tocca a te, cioè ce lo giochiamo a briscola, ce lo tiriamo a sorte, vediamo un po' a dadi, e gettavano le sorti su Gerusalemme, anzi ti sei comprato come uno di loro, ti sei comportato come uno di loro, non guardare con gioia al giorno di tuo fratello, al giorno della sua sventura. No, guardare con gioia vuol dire, ti sta bene, eh? Guarda, hai visto, te. Guarda che se fai così, finisci male anche tu. Cioè, non gioire mai del male dell'altro. E questo qui si capite che è male per noi, no? Non rallegrarti mai della disgrazia dell'altro. Soprattutto qui è tuo fratello, no? Non guardare con gioia il giorno del tuo fratello, al giorno di tuo fratello, al giorno della sua sventura. Non gioire dei figli di Giuda nel giorno della loro rovina. Non spalancare la bocca nel giorno della loro angoscia. Spalancare la bocca per ridere, no? Uno quando ride spalanca la bocca. No? Nel giorno della loro angoscia, non varcare la soglia del mio popolo nel giorno della sua sventura, non guardare con compiacenza la sua calamità, non stendere la mano sui suoi beni nel giorno della sua sventura, non appostarti ai crocicchi delle strade per massacrare i suoi fuggiaschi, non fare mercato dei suoi superstiti, perché poi prendevi i superstiti e li vendevi come schiavi, no? Quindi far mercato dei superstiti nel giorno dell'angoscia. Perché? Ecco perché. Perché è vicino il giorno del Signore contro tutte le genti. Guarda che Dio punirà tutti coloro che hanno fatto violenza. Il Dio d'amore non lascerà impuniti i crimini. E punirà nel senso che il male che hai fatto ti ricade addosso. Cioè non è come sempre la punizione che lui ti manda giù. La violenza chiama violenza. E se tu la semini, poi la raccoglierai. Come hai fatto tu, così a te sarà fatto, no? Guardate, chi la fa, l'aspetti. Cioè, quando, chi semina vento raccoglie tempesta, dice il libro dei Proverbi. Come hai fatto tu, così a te sarà fatto. Ciò che hai fatto agli altri ricadrà sul tuo capo, vedete, non è la punizione di Dio, ma è chi sputa in cielo si sputa in testa. Non è se non il risultato interno al tuo far del male. Hai fabbricato bombe, te ne esploderà qualcuno in casa. Hai costruito spade, ci sarà qualcuno che la usa contro di te. Se tu non costruivi spade, no? Pensate a quanta gente tiene in casa una pistola, suo bambino va là, gioca, pam, si spara. Successo, eh? oppure l'ho portata a scuola per farla vedere agli amici, pam, parte un colpo, lo sapeva il bimbo che c'era il colpo in canna, però alla fine, il Signore mi ha punito, ma no, non è punito il Signore, ti sei punito tu, se tu tieni in casa i serpenti non devi stupirti di, che poi il serpente in qualche maniera o ti avvelena o ti mangia, non so se sapete, lo racconto, questa è una storia vera, no? Un tale aveva amante dei boa, e allora aveva allevato in casa un bel boa, lungo, no? E a un certo punto interpella il veterinario, dice, si sta comportando in maniera strana questo boa. Sì, ma cosa fa? Ma io, lui lo faceva dormire con sé, no? Nel letto, e dice, lui sale sul mio letto e si mette a fianco a me, proprio diritto, dice, guarda che questo ti sta misurando per vedere se riesce a mangiarti e starci dentro tutto. Cioè, questo è esattamente ciò che fa il boa per misurare la vittima se ci sta. Allora, allevi il boa, guarda che poi ti mangia. Non è il gattino, non è il topolino bianco che metti in gabbietta, no? Sta' attento, cioè, chi semina vento raccoglie tempesta. Quindi ho raccontato questa cosa per dire che non è Dio che ti punisce, sei tu, no? Perché come avete bevuto sul mio Monte Santo, cioè cosa succede? Sul Monte Santo è il luogo dove c'era il Tempio, no? Lì il Tempio è stato distrutto, bruciato, eccetera, e questi vanno su con i nemici, brindiamo, basta, Dio è stato sconfitto, è finito tutto, basta questo Tempio, avete visto? È bruciato come un fiammifero, boh. E allora brindiamo, no? Avete bevuto? Così berranno le genti senza fine, berranno e tracanneranno e saranno come se fossero, se non fossero mai stati, cioè come se tu non fossi mai esistito. Le genti sono i pagani, no? Ma sul monte Sion vi saranno superstiti e saranno santi. Vedete che finisce sempre, tutti i santi finiscono in gloria, no? Cioè il Signore però. È vero, Israele ha sbagliato, Israele si è fabbricato le sue trappole con le sue mani, e Israele ha creduto di poter fare a meno di Dio, eccetera, e quindi l'ha pagata, però Dio è fedele, quindi sul monte di Dio vi saranno i superstiti, e saranno santi, e la casa di Giacobbe avrà in mano i suoi possessori, la casa di Giacobbe sarà un fuoco, cioè un fuoco che brucia tutti i suoi nemici, no? Che purifica. La casa di Giuseppe è una fiamma, la casa di Esaù sarà come paglia. Ecco. Quindi tu che credevi di essere chissà chi, sarai bruciato. Il male che hai fatto ti cade addosso. E bruceranno, e la consumeranno. Non scamperà nessuno dalla casa di Esaù, perché il Signore ha parlato. Cioè, tu non hai fatto l'ospitalità, tu hai tradito il tuo fratello, tu sei stato cinico, tu hai rubato i beni a questa povera gente che era già stata spogliata di tutto, tu hai ridacchiato della loro miseria, ebbene sappi che tutto questo ti cadrà addosso, perché questo non può portare bene, il male porta male. Quelli del Negev, che sono quelli che nel deserto del Negev, altre tribù beduine, possederanno il monte di Esaù, cioè tu hai creduto di possedere Gerusalemme, di andare a appropriarti dei campi degli altri, eccetera, portare via, saccheggiare le case, tutto qua. Bene, arriveranno quelli del Negev, faranno la stessa cosa con te. E quelli della Sefela, un altro paese, quel paese dei Filistei, possederanno il territorio di Efraim e di Samaria e Beniamino e Galaad, Beniamino di Galaad. Gli esuli di questo esercito degli israeliti occuperanno Canaan fino a Sarepta, ricordate la vedova di Sarepta, ve la ricordate, vicino a Tiro e Sidone. Occuperanno la città del Negev, saliranno vittoriosi sul monte Sion per governare il monte di Esaù e il regno sarà del Signore. Ecco, finisce con un canto di lode, il Signore non ha tradito i suoi. Il Signore è fedele fino in fondo. Cioè, tu potrai passare attraverso la desolazione, potrai passare attraverso l'umiliazione, ma l'ultima parola è sempre una parola di vita per il suo popolo. Viene in mente la settimana santa, no? In fondo, avete visto? Il Signore l'ha punito, dicevano, l'hai visto figlio di Dio, ma guardalo sulla croce, Dio l'ha punito, no, Dio lo ha riscattato, due giorni dopo, un giorno e mezzo dopo, no, venerdì santo, venerdì, sabato, domenica è già risorto, ma di fatto era venerdì pomeriggio, sabato, ma la domenica mattina, quindi ha toccato tre giorni, ma non è stato nel sepolcro tre giorni, un giorno e mezzo, per dire che il Signore è colui che vuole la vita, cioè tu non hai avuto paura a donare la tua vita e io te la ridò, ti rendo capace di donare la vita a tutti. Tu non sei lo sconfitto, ma anche se ti ritenevano sconfitto in realtà il vincitore, ma è quello che dice esattamente anche qui il profeta Abdia, no? Voi eravate gli sconfitti israeliti, eravate senza speranza, ma Dio vi riscatta, Dio ribalta tutto. Coloro che vi hanno umiliati, in realtà, a loro volta saranno umiliati. Perché? Ma perché non si costruisce nulla con la violenza, si costruisce solo con l'amore. E Dio è amore.